Ora allora diamo il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Max.
Ciao Susanna, buongiorno Dario, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno professore, ben ritrovato.
Max, iniziamo con una notizia che potremmo dire shock a proposito del mercato delle abitazioni. Parrebbe infatti che a Sydney ci siano ben 90.000 case senza occupanti, perché sarebbe più conveniente per i loro proprietari averle sfitte piuttosto che affittarle. Tra l'altro, una ricerca simile fatta qualche anno fa a Melbourne, invece, aveva scoperto una situazione simile. In questo caso, le case sfitte erano poco più di 80.000. Questo per via del sistema fiscale australiano. Max, allora puoi spiegarci come si è arrivati a questi numeri e a questa situazione paradossale?
Ma allora, i dati innanzitutto vengono dal censimento 2011 e poi sono stati appunto sviluppati a livello locale per vedere qual è la relazione tra, per esempio, redditi che tu hai da investimenti proprio immobiliari e numero di case sfitte. Quello che si è capito è che tanto a Sydney quanto a Melbourne, nei centri, nelle zone più desiderabili della città, dove i rendimenti sono più bassi perché i prezzi delle case sono più alti, ci sono tante case che sono sfitte. Adesso, anche se sembra appunto una notizia shock, bisogna stare molto attenti a fare conclusione, perché effettivamente tra dire e il fare c'è, come si dice, di mezzo al mare, nel senso che ci possono essere tanto contratti che sono in essere, quindi per esempio case che sono già state affittate, ma dove gli inquilini non sono ancora entrati in casa, risultano vuote, quindi bisogna vedere lì quanto questo può cambiare il risultato, ma soprattutto ci sono poi tantissime persone che magari o perché non vivono in Australia, o perché vivono in altre parti d'Australia e magari vivono in una città ma lavorano in un'altra, possono avere un punto di appoggio che fa sì che questa casa sia vuota. Il sistema fiscale è tale per cui gli investimenti, se sono tenuti per più di 12 mesi, hanno un capital gain, una tassazione sull'incremento di valore dell'investimento che è ridotto del 50%, per cui ci possono essere tantissime ragioni per cui uno può tenere la casa vuota. E da qua vorrei fare due considerazioni. E allora, la prima, diciamo così, di carattere di commento, la seconda quasi di provocazione. A livello di commento, come sono questi dati rispetto al resto del mondo? Beh, sono molto positivi, perché se tu prendi la situazione in Italia ci sono molte più case che sono vuote e lì sono effettivamente vuote e sfitte. Questo perché è difficile nella contrattazione tra inquilini e padrone di casa avere un contratto che faccia sì che se le cose non vanno bene la casa si liberi in fretta e chi la possegga non soltanto ne ritorni in possesso, ma possa fare, come si dice, ricorso sull'inquilino per riparazioni, cose di questo genere. Non è così semplice come uno fa, quindi magari ci si può lavorare dentro. La seconda cosa, che è la provocazione, da questo punto di vista, è dire, questa è una bella notizia, shock, però dà al settore, diciamo così, dei proprietari, dei piccoli proprietari, l'onere di preoccuparsi di costruire case o di fare case o rendere case disponibili per chi le case non le ha. Però in questo paese, se non vogliamo toccare il governo, c'è un settore enorme che è quello della previdenza sociale, che è la famosa superannuation, le quali hanno veramente tantissimi soldi da investire, e non è impensabile avere un programma a casa, che l'Australia purtroppo non ha, per risolvere due problemi in un punto solo. Per chi investe, quindi per il superannuation sarebbe trovare una nuova forma di investimento, e per chi cerca casa trovare finalmente un tetto.
Max, rimaniamo in Australia perché tra i vari campanelli d'allarme sul futuro dell'economia nazionale ce n'è uno che è suonato, che fa particolarmente rumore perché è arrivato dalla rivista Forbes, la quale scrive che l'Australia è uno dei 7 paesi al mondo più a rischio per una crisi del debito entro i prossimi 3 anni. In questa lista al primo posto c'è la Cina, seguita proprio dall'Australia, poi ci sono la Svezia, Hong Kong, Corea del Sud, Canada e Norvegia, quindi tutte economie stabili del nord del mondo e via dicendo, a parte la Cina ovviamente. Quali sono i
Non è
numeri?
che quella se la dice molto presto
No,
stabile
parlavo
nel
soltanto
nord del
di
mondo.
geograficamente, non ancora, poi se la spostano, buon per loro. Ma insomma, Max, cosa c'è di vero? Siamo all'ennesima analisi di tipo apocalittico con soltanto una base, insomma, non proprio solida, o è il solito al lupo di Esopo?
Beh, un po' di lupo al lupo, perché oddio, i dati ci sono, però questi guardano soltanto il passato. Ricordiamoci che gli economisti hanno una capacità di previsione del futuro che è molto peggio di quello di lanciare una moneta per aria e capire se viene fuori testa o croce. A livello di dati effettivi, che cosa succede? Succede che quando tu vai a vedere le economie che hanno avuto problemi, sono quelle economie dove c'è un grosso livello di debito personale, e questo debito è cresciuto di parecchio, tipo il 20% nei 5 anni precedenti. Adesso a livello australiano come siamo? Abbiamo tantissimo debito personale, quindi abbiamo un debito personale che è più di una volta e mezza il prodotto interno lordo australiano, quindi gli australiani sono molto indebitati e si sono indebitati tantissimo negli ultimi 5 anni. Quindi questo fa dire alla rivista, ragazzi, bisogna stare attenti. Adesso bisogna stare attenti perché? Perché questo rende le fondamenta, diciamo così, della nostra economia, del nostro benessere economico proprio privato, più debole. Perché se ci devono essere dei cambiamenti, degli shock improvvisi a livello personale, classico caso i divorzi, o per esempio perdite di lavoro, ecco lì che o delle spese improvviste, anche avere dei figli, perché no? Questo ti crea dei problemi perché non sai come pagare tutto il debito che ritrovi. Quindi da questo punto di vista la rivista sta dicendo state attenti. Adesso nella situazione economica in cui siamo è difficile vedere questa crisi perché da un punto di vista di cartucce che il governo può sparare per aiutare l'economia australiana ce ne sono ancora parecchie. Abbiamo tassi di interesse positivi per cui se volesse la banca centrale potrebbe ridurre i tassi di interesse, le banche private stanno aumentando i tassi di interesse per cui stiamo molto più attenti noi individui a acquisire nuovo debito, e a livello di crescita economica stiamo ancora crescendo in maniera positiva con disoccupazione che è tutto sommato stabile, per cui da questo punto di vista non stiamo andando malissimo e appunto le previsioni sono appunto quelle che sono delle previsioni, non sono assolutamente delle certezze, per cui auguriamoci che diciamo così, questo grafico shock sia soltanto tale, quindi un grafico non si attui, però appunto dobbiamo stare molto attenti a appunto non fare il passo tra vedere queste linee che vanno in una certa direzione e pensare a il futuro è nero.
Quindi rassicuriamoci un pochino.
Sì, Max, perché sembrava che stessi facendo i tarocchi ai cui presenti tu, con queste valutazioni di tipo generale che però colpirono nel segno. Ogni tanto uno di noi due sulle tue parole, insomma, c'aveva un po' brivido lungo la schiena. Grazie.
Bisogna stare attenti, nel senso che l'economia è effettivamente più debole perché a livello internazionale si è tutto indebolito, però tutto sommato non stiamo malissimo qua, anche in una situazione di non boom minerario, ecco.
Bene, noi ricordiamo agli ascoltatori che siamo ancora in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza all'Università del New South Wales di Canberra. Max, spostiamoci ora in Italia con il rapporto annuale della Guardia di Finanza. Tra sprechi nella pubblica amministrazione e truffe ai finanziamenti pubblici, lo Stato italiano ha subito nel 2015 un danno patrimoniale superiore ai 4 miliardi. Aumentano quindi gli evasori fiscali totali, le truffe nel settore previdenziale e nei confronti dell'Unione Europea. Max, ci puoi dire di più su questa denuncia?
Sì, allora, innanzitutto questi sono i dati del rapporto della Guardia di Finanza, quindi hanno a che fare con quello che loro hanno scoperto, quindi se loro sono riusciti a trovare con le risorse che hanno, che sono delle risorse limitate, evasioni, truffe e raggiri che sono costate allo Stato italiano qualcosa come 4 miliardi di dollari, che non sono 4 miliardi di euro, scusate, che non sono pochi quando tu pensi che le manovre finanziarie in Italia, quando si parla di una manovra grande, si parla di qualcosa sopra i 10 miliardi, quindi se tu ne scopri metà di truffe con qualche centinaio di agenti ti rendi conto che la dimensione del problema è effettivamente enorme. E chissà quante sono quelle che invece non sono state scoperte. La cosa che è risultata forse più negativa, ecco, più triste, è il fatto di vedere che gli stessi apparati dello Stato, che lo Stato usa per esempio contenziosi tributari, hanno degli enormi problemi, per cui sono state trovate truffe e raggiri e corruzione anche tra quelle persone, quelle parti dell'istituzione e soprattutto dell'istituzione parte di magistrati che hanno a che fare con contenziosi tributari, dove la percentuale, se ne vogliamo tirare fuori una, è che quando tu hai un contenzioso tributario, nel 60% dei casi la ragione viene data all'individuo che è stato soggetto di causa, per cui se la Guardia di Finanza scopre che tu hai fatto qualche cosa che non funziona e tu fai un ricorso, il 60% delle volte tu hai ragione e la Guardia di Finanza no, e questo è veramente incredibile. Primo, perché uno pensa che le autorità di polizia, quindi le guardie di finanza, non è che va così a caso a cercare controlli. La seconda, quando tu ti rendi conto che la maggior parte, quindi il 60% di quello che fanno, viene rispedito al mittente e la persona, l'azienda incolpata viene lasciate andare, ti dici ma in che sistema sono, in cui effettivamente non c'è assolutamente certezza di giustizia e tra comportamenti virtuali e comportamenti non virtuali l'incentivo per scegliere quello non virtuale è molto alto, per cui magari andando a vedere appunto questi problemi di corruzione interna uno si rende conto che per aiutare l'Italia non servono soltanto riforme aggiuntive, ma serve effettivamente andare a fermare i buchi che ci sono nell'amministrazione.
Più rigore, quindi. Noi ringraziamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Otani, con cui ci ritroviamo mercoledì prossimo.
Certamente, ringrazio te Susanna, Dario e tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.